Ieri, 22 agosto 1952, alle 4:10 del mattino, sulla Basse Corniche, all'uscita della galleria di Cap Roux, una Fiat ha investito una Lancia, 6 feriti, di cui 4 gravi. L'avvocato Gianni Agnelli e la Francia hanno sempre avuto un rapporto privilegiato. Dalle parti di Casagnelli affiora ogni tanto una battuta che, come tutte le battute, possiede sempre un fondo di convinzione in chi la pronuncia. Il Piemonte non è una regione della Francia, è la Francia che è una regione del Piemonte. Tanto addirittura da sposarsi in Francia con Marella Caracciolo, precisamente nel castello di Osthofen, vicino Strasburgo, il 19 novembre 1953. Ma un anno prima, sempre in Francia, l'avvocato ha avuto l'incidente che gli ha cambiato la vita. Pochi giorni dopo Ferragosto, al culmine di un'estate leggendaria in Costa Azzurra, dedicandosi a una delle sue grandi passioni, l'altra è il calcio. Si trova su una Fiat Station Wagon in compagnia di Anne-Marie d'Estenville, bellissima ragazza di 17 anni, al debutto in società. Insieme a lei sta tornando ad una festa organizzata dal banchiere ungherese Arpad Plesch. Per lei ha litigato con la sua compagna di allora, Pamela Digby, già ex moglie dell'unico figlio di Winston Churchill. Dopo una scenata di gelosia, Gianni Agnelli esce dalla sua villa di Beaulieu insieme ad Anne-Marie, schiaccia a fondo l'acceleratore sulla statale 98 che collega Nizza a Menton, chiamata appunto la Basse Corniche, fa un frontale con un furgoncino Lancia su cui sono a bordo 4 macellai, nella più classica delle contrapposizioni tra quelli che si sono già svegliati per andare a lavorare e chi invece non è ancora andato a dormire. Il camioncino viene sbalzato contro una parete di roccia, 2 dei 4 passeggeri perdono la vita, l'auto è in frantumi, la ragazza esce quasi illesa, soccorsa e portata via prima che arrivi la polizia dall'auto di un altro suo amico che aveva partecipato alla festa e che sopraggiungeva pochi chilometri dietro. Ma l'avvocato non ne esce indenne, gamba destra fratturata in 7 punti diversi. Trasportato alla clinica Lutezia di Cannes, finisce sotto i ferri per parecchie ore. L'intervento non riesce bene, tant'è che sarà costretto a 9 mesi di immobilità prima che l'amputazione della gamba venga scongiurata dal professor Achille Dogliotti, fuori classe della chirurgia torinese. Come eterno ricordo di quella nottata, una menomazione permanente alla gamba che lo costringerà ad aiutarsi sempre più spesso con il bastone, un bastone molto dandy in pieno stile Agnelli. Ma i giornali del giorno dopo non riporteranno troppi dettagli, questi sono ricordi di biografie non autorizzate che usciranno molti decenni più tardi. Anzi, scriveranno che alla guida della Fiat c'era un certo Giovanni Angeli. L'importanza di chiamarsi Agnelli. 30 anni dopo, primavera 82, quando l'avvocato vorrà fare la corte a un altro francese che gli sta molto a cuore, forse anche per questo motivo non si muoverà di casa. Michel Platini non ha ancora compiuto 22 anni quando in Francia esce il suo primo libro, che è a metà tra l'autobiografia, ancora piuttosto scarna evidentemente, e la raccolta di pensieri sul calcio. Si chiama Le football en fête, il calcio in festa, e tra i modelli elencati dal non ancora Roi Michel, oltre al suo idolo indiscusso Pelé, c'è anche Sandro Mazzola, ovvero a quel tempo il braccio destro del presidente dell'Inter, Ivanoe Fraizzoli. Si era ritirato pochi mesi prima dall'attività, dal calcio giocato. Lo ha messo accanto al direttore sportivo Giancarlo Beltrami, immaginatevi come una specie di Marotta e Ausilio attuali, e iniziano a pianificare l'assalto al miglior talento francese del momento. I primi contatti avvengono già a settembre 77 e la voce si sparge a inizio 78, tant'è che in un'Inter Vicenza del 5 febbraio 78 il pubblico di San Siro, per sfuggire alla noia di una stagione deprimente, inneggia al campione francese. 3 giorni dopo arriva il primo colpo di fulmine tra Platini e l'Italia, allo stadio San Paolo di Napoli, nel secondo tempo di un amichevole Italia-Francia, in cui Michele segna 2 volte su punizione a un certo Dino Zoff. L'arbitro Martinez annulla il primo gol, una splendida parabola sul palo coperto della barriera, perché il Platini ha calciato prima del fischio. Allora, qualche minuto dopo, Michel, dalla stessa posizione, cambia direzione e incenerisce Zoff sul suo palo. Il pressing prosegue per tutta la primavera. Mazzola e Beltrami pedinano Platini anche in un Francia-Brasile che si gioca a Parigi il 1 aprile 78, 1-0 e gol di Platini, ça va sans dire, e resistono all'assalto tardivo del Milan e quasi fatta per portare Platini all'Inter, aspettando che la Federcalcio dia via libera alla riapertura delle frontiere. A quell'epoca Michel gioca nel Nancy, una piccola squadra che grazie a lui è sbarcata nelle coppe europee, vincendo anche a maggio 78 la sua prima Coppa di Francia. 1-0 in finale sul Nizza, gol decisivo ovviamente di Platini, a cui il trofeo viene consegnato direttamente dal presidente della Repubblica Valéry Giscard d'Estaing. Ha dato spettacolo per tutta la stagione. A gennaio ha giocato per esempio una partita clamorosa a Nizza che il Nancy ha vinto 7-3 con 4 gol di Platini e 2 assist. Platini ha fatto ammattire il suo diretto marcatore Jean-Noël Huc, un tipo che prima della partita aveva avuto il coraggio di avvicinarlo e chiedergli ma chi credi di essere, per intimorirlo. 4 gol. Un mese dopo Michel è la stella della nuova Francia, che sogna l'assalto alla Coppa del Mondo e il Mondiale in Argentina, ma finirà eliminata già al primo turno dai padroni di casa e anche dall'Italia, che batterà la Francia 2-1 nel match d'esordio. Al ritorno in patria, a ogni partita in trasferta, Platini è bersagliato dalle contestazioni di chi lo accusa di essere stato il primo responsabile della disfatta mondiale. Innervosito dai fischi, in un Saint-Étienne Nancy non tira indietro la gamba e riporta una brutta frattura alla caviglia che lo terrà fuori per 4 mesi, ma nemmeno questo ferma l'Inter, che a settembre 78 perfeziona l'offerta al Nancy da 1 miliardo e 200 milioni di lire, bruciando la concorrenza delle tre grandi spagnoli dell'epoca, Barcellona, Valencia e ovviamente Real Madrid. Le visite mediche in gran segreto da Piano Gentile si svolgono ad autunno inoltrato. Sul campo incontrammo l'allenatore Eugenio Bersellini, ricorderà Mazzola tanti anni dopo. Quando Bersellini ci vide in lontananza mi scrutò a lungo. Poi ad allenamento finito si avvicinò e mi disse: Sandro, ma sarà mica un nuovo acquisto quel ragazzo che ho visto insieme a voi? No mister, non si preoccupi. Ragazzi, così non va, mi portate sempre della gente impresentabile, questo ha i piedi piatti e si vede che è il sedere da sposa, disse Bersellini. A sera Mazzola e Platini vanno a cena nella residenza milanese di Fraizzoli in via Mellerio, dove Platini, accompagnato anche da sua moglie Cristella, supera anche l'esame della severissima Lady Renata Fraizzoli, la First Lady nerazzurra. La firma arriva poco prima di Natale, Platini viene comprato dall'Inter. La firma viene celebrata spumante con un contratto che oggi si trova persino su internet e recita: tra l'Inter e Platini si stipula quanto segue. Il giocatore concede alla società l'esclusiva delle sue prestazioni calcistiche per il periodo di 3 stagioni, dal 1 luglio 79 al 30 giugno 82. Il giocatore si metterà pertanto a disposizione della società dalla mezzanotte del 1 luglio 79. È fatta. What if, si dice in letteratura. Che cosa sarebbe successo se, quando si vogliono immaginare scenari possibili ma mai realizzati, uno dei what if più suggestivi della storia del calcio è quello di Platini all'Inter. In quegli anni Fraizzoli arriva a un passo da tanti giocatori che avrebbero cambiato la storia dell'Inter senza mai comprarli, non solo Platini ma anche Paolo Rossi, Pietro Vierchowod, Carlo Ancelotti, persino Paolo Roberto Falcao, per il quale Fraizzoli non ha voglia di sfidare la Roma e il potere politico che la difende. Per quanto riguarda Platini c'è un grosso problema, la cui soluzione sembra molto vicina ma mai abbastanza. Come abbiamo detto, nel 79 è ancora vietato acquistare calciatori stranieri per via di un provvedimento federale che risale al 66, ma che anno dopo anno sembra sempre più anacronistico e sta tagliando fuori il calcio italiano dalle grandi competizioni per club, dove ormai facciamo semplice atto di presenza. Il presidente della Federcalcio, Artemio Franchi, sembra sul punto di riaprire i confini, ma c'è sempre un granello di sabbia che rinvia la decisione ufficiale. Il dibattito si trascina per mesi e l'Inter spera che l'estate del 79 sia la volta buona per riaprire tutto e accogliere così Platini alla Pinetina. Se invece le frontiere resteranno ancora chiuse, l'Inter ha anche pensato al piano B. Nell'accordo triennale con Platini lascerà libero il francese di andare a giocare altrove, con l'Inter che gli avrebbe comunque versato lo stipendio pattuito. Alla prima occasione utile poi Platini sarebbe arrivato a Milano, presto o tardi. Ma nel corso della stagione 79-80 Fraizzoli non è più convinto come prima. Si sussurra per esempio che qualcuno gli abbia messo la pulce nell'orecchio, che Platini sarebbe fragile, anzi proprio mezzo rotto, problemi alle caviglie, inguaribili, eccetera. E poi c'è un'altra questione ancora più delicata, perché interessa direttamente il portafoglio di Fraizzoli. Per garantire a Platini lo stipendio promesso, l'Inter sta organizzando amichevoli all'estero e deposita il ricavato su un conto parigino intestato proprio a Michel Platini. Come dirà ancora Mazzola, dopo un anno Fraizzoli, che era molto ligio al dovere, quadrato e regolare, si stancò del tran tran ai limiti della legge e perdemmo l'attimo. Quando incontro Platini ancora mi prende in giro. La decisione sulla riapertura delle frontiere arriverà solo il 9 maggio 80, quando Fraizzoli avrà rinunciato da un pezzo al suo diritto di prelazione su Platini, che a quel punto è già da un anno si è accasato al Saint-Étienne. Il destino di Michel Platini c'è un'altra Italia-Francia, anzi in questo caso è Francia-Italia. La sera del 23 febbraio 1982 l'avvocato Agnelli invita Giampiero Boniperti a Villa Fresco, la sua residenza sulle colline torinesi, per guardare insieme l'amichevole al Parco dei Principi in TV. Le sue intrature transalpine gli hanno segnalato da tempo questo Platini, che è il capitano dei Bleus, la stella del Saint-Étienne, campione di Francia in carica. L'accento sulla I finale di Platini e la francesizzazione di un cognome italiano, italianissimo, il nonno Francesco Platini, era partito da Agrate Conturbia, paesino in provincia di Novara, e nel suo viaggio verso nord si era fermato poco prima del Belgio, in un paesino grigio e pieno di miniere di nome Joff in Lorena, la parte settentrionale della Francia. E la parte meridionale del Belgio, che sono confinanti, sono state per 20, 30, 40 anni una delle destinazioni più popolari per gli emigrati italiani, proprio per la possibilità di trovare lavoro a buon mercato, in miniera appunto. Qui Platini aveva messo radici, era riuscito anche a comprare un bar, Le Café des Sports di Joff, e qui era nato suo figlio Aldo, che era diventato professore di matematica, e aveva sposato Anna Piccinelli, una ragazza di origini venete, che gli aveva dato due figli, una femminuccia di nome Martina e un maschietto di nome Michel Platini. A questo punto anche Boniperti è originario della provincia di Novara, è nato il 4 luglio 28 a Barengo, a 15 km da Agrate Conturbia. Chissà se pensa a questa coincidenza mentre vede Platini dominare quasi da solo il centrocampo dell'Italia. La partita viene in onda sulla Rai senza telecronaca, per uno sciopero di giornalisti. Capire il gioco senza l'aiuto di Nando Martellini è anche un po' roba da intenditori. I francesi non ci battono da 62 anni, ma quella notte a Parigi ci infliggono una lezione di calcio in grande stile. Dopo meno di 20 minuti apre le danze, proprio Platini, con un raso terra che più di che dai piedi di Michel sembra provenire direttamente dalla sua testa. È perfido, sottile, insidioso, apparentemente non irresistibile, ma coglie di sorpresa Zoff. Pensavo che non riuscisse più a tirare, dirà il nostro portiere a caldo, visto che ormai Tardelli stava accorciando su Platini. Invece è stato sveltissimo, io avendo visto partire il tiro in ritardo non ce l'ho più fatta a intercettare il pallone. Lo show di Platini prosegue nel secondo tempo, quando scheggia la traversa con una sassata dal limite dell'area, il Parco dei Principi ai suoi piedi, il CT Michel Hidalgo sembra commosso fino alle lacrime, è stata la sua miglior partita in nazionale. Agnelli osserva in silenzio davanti alla TV. Qualche giorno dopo svela le carte in un'intervista concessa al suo amico Edouard Sedler, direttore dell'Equipe. Quel Platini è un distributore di gioco come pochi, dovrei fare la R moscia, ma non sono capace. Farebbe faville nella Juventus, peraltro credo che la sua famiglia sia originaria del Piemonte. Qualche giorno dopo, Agnelli contatta ancora Sedler in separata sede. Si ricorda, abbiamo parlato di Platini qualche giorno fa, vorrei mettermi in contatto con lui, però mi serve che lei organizzi la cosa. Sedler si inizia a muovere e Agnelli subito sguinzaglia Boniperti a Parigi insieme a Franco Barettini, il ministro degli esteri di Agnelli, un abile diplomatico che si occupa di sbrigare tutte le faccende internazionali di casa Agnelli. Incontrano in segreto il procuratore di Platini, Bernard Genestar, uno degli agenti più potenti di Francia, con interessi e clienti che vanno ben oltre il calcio, su tutti Johnny Hallyday, la rockstar più popolare di Francia. La discrezione sabauda non è una leggenda metropolitana. Con tutte le prudenze e le cautele del caso, la Juve riesce a tenere sotto traccia la notizia per parecchie settimane, anche perché il campionato 81-82 è tutto da giocare, tutto da vivere. Lo scudetto è una faccenda involata tra Fiorentina e Juventus. Fino all'ultimo sembra che possa risolversi addirittura allo spareggio, il che non farebbe affatto piacere al CT della nazionale Enzo Berzot, che vorrebbe avere i suoi azzurri in ritiro il prima possibile, farebbe volentieri a meno di un'ulteriore coda di veleni, polemiche, eccetera. Inoltre c'è un'altra scadenza che mette fretta ai club, perché entro il 30 aprile 82 vanno comunicati i nomi dei giocatori stranieri della stagione 82-83, una deadline anticipata di qualche settimana proprio per non interferire con i mondiali di Spagna, che iniziano a giugno, ma che renderà le trattative ancora più frenetiche. Ci riferiamo per esempio alla bagarre tra Inter e Torino per mettere le mani su un grande campione, il fuoriclasse jugoslavo Safet Susic, che gioca nel Sarajevo, che ha firmato due contratti diversi, uno con Mazzola e Beltrami dell'Inter e uno con Luciano Moggi del Torino, che il 21 aprile torna trionfante dalla Bosnia con l'autografo di Susic, ignaro che tutta la faccenda sia destinata a essere bloccata e invalidata. Infatti, come succederà per esempio 10 anni dopo con un giovane Luis Figo che aveva firmato nella stessa estate sia con la Juventus che con il Parma, Susic non andrà né all'Inter né al Torino, bensì al Paris Saint-Germain, che è del quale diventerà una stella da 96 gol e 61 assist in 9 stagioni. Ma torniamo alla Juventus, che a metà aprile ha messo le mani su Zbigniew Boniek, il primo polacco della storia della Serie A, perché la Fiat in Polonia ha ottimi margini di manovra e non è stato difficile portare alla Juve il calciatore più forte del paese, che sarà stella della nazionale polacca al Mondiale di Spagna. Un secondo straniero la Juventus ce l'ha già, ha ancora un anno di contratto ed è peraltro affidabilissimo, l'irlandese Liam Brady, regista tra i più limpidi nel nostro campionato, atleta uomo irreprensibile. Però Platini... Agnelli si è incapricciato, se c'è la Francia di mezzo il suo appetito diventa irresistibile. Nel 68 insieme a suo fratello Umberto aveva provato addirittura a mettere le mani sulla Citroën, aveva già l'accordo col ministro dell'industria francese, ma la trattativa fu stoppata sul filo di lana dall'intervento del generale Charles de Gaulle in persona, con una frase rimasta storica: impossible Citroën, c'est la France. Adesso c'è il capitano della nazionale francese, però, che può valere calcisticamente la Citroën. Agnelli e Boniperti hanno già verificato con certezza che Platini lascerà il Saint-Étienne, e infatti ad aspettarlo fuori dalla porta c'è già una coda di pretendenti lunga così. Il PSG è disposto a ricoprirlo di franchi, ma anche l'Arsenal, per esempio. Agnelli deve sfoderare tutto il suo charme in presenza e a distanza. Gli ultimi 3 giorni di aprile dell'anno 1982 cambiano per sempre la storia della Juventus. Il 28 aprile a Parigi è in programma un'altra amichevole, Francia-Perù, penultima amichevole premondiale dei Bleu, che hanno una squadra fortissima e giovanissima con cui daranno spettacolo in Spagna. Platini ovviamente capitano. Quella mattina a Parigi Boniperti incontra ancora una volta Genestare, l'ultima volta, quella decisiva, e una volta ottenuta la fumata bianca dell'agente, il presidente parla al telefono direttamente con Michel. Ci vediamo a Torino dopodomani, 30 aprile, ultimo giorno utile per la firma. L'aereo riporta Boniperti a Torino appena in tempo per guardarsi Francia-Perù insieme ad Agnelli, certo di avere in tasca il contratto di Platini. Il 29 aprile la trattativa si sposta ai piani inferiori, ne viene informato soprattutto Giovanni Trapattoni, che a 3 giornate dalla fine capisce la delicatezza dell'operazione, soprattutto per quanto riguarda Brady, che ancora non sospetta nulla, è convinto di rimanere alla Juve anche l'anno dopo ed è elemento essenziale per la volata scudetto. Mancano 3 partite e sono testa a testa con la Fiorentina. Le luci della sede della Juventus in galleria San Federico 54 rimangono accese fino a mezzanotte, con Boniperti, Trapattoni e il direttore generale Pietro Giuliano, che mettono a punto il piano di battaglia per i giorni successivi. Intanto Platini, dopo l'allenamento, accetta volentieri una cena con 4 dirigenti dell'Arsenal, che ignari di tutto sono arrivati apposta a Saint-Étienne per portarlo a Londra, e tornano a casa con la convinzione di avere le stesse probabilità della Juventus, tutto in una notte. E arriva il 30 aprile, una specie di D-Day della storia della Juventus. All'alba Platini lascia Saint-Étienne e alle 8 si imbarca dall'aeroporto di Lione per Torino insieme a Genestare e a Philippe Piat, capo del sindacato calciatori francesi, su un piccolo Cessna a 4 posti. All'aeroporto vengono a prenderli due avvocati milanesi con cui si recano alla sede della Juventus a Torino. Alle 10 Platini e i suoi accompagnatori entrano nell'ufficio di Boniperti e Giuliano in riva al Po. Per prima cosa Boniperti, che non ama molto trattative affollate, rimanda a casa i due avvocati e fa accomodare in un ufficio a fianco Philippe Pia. Quindi siamo vis-à-vis. A quel punto inizia una trattativa a fiume di 7 ore che Platini ricorderà per tutta la vita, colpito dall'inflessibile durezza nelle trattative di Boniperti, dalla cortesia ma anche dalla fermezza della sua futura società e da qualche dettaglio tipicamente sabaudo, come quello che succede durante la pausa pranzo. Platini si aspetterebbe un buon piatto di pasta, un bicchiere di vino anche un po' per stemperare la tensione. Rimane piuttosto sorpreso quando scopre che la mensa offre appena un paio di sandwich. Non ci si può perdere in chiacchiere, in poche ore bisogna trovare l'accordo sull'ingaggio, che 400 milioni il primo anno, 440 milioni il secondo anno, e soprattutto discutere sulla somma da versare al Saint-Étienne in base ai parametri UEFA. Essendo il giocatore in scadenza, Saint-Étienne ha diritto a un semplice indennizzo da 1.280.000 franchi, che sono circa 250 milioni di lire. Ma chi paga? Boniperti si inalbera con Platini: siete voi che avete firmato quella clausola, siete voi che dovete pagarla. Platini spezza l'impasse telefonando al presidente del Saint-Étienne, Roger Rocher, e accordandosi sulle modalità di pagamento. La Juve verserà la somma e poi la recupererà scalandola dallo stipendio del giocatore a rate. Alle 5 del pomeriggio del 30 aprile, ultimo giorno utile per depositare il contratto di Platini, finalmente si chiude. Genestar si sfila dalla taschina una stupenda penna stilografica Parker in oro e la porge al suo fan prodigio, che appone sul contratto il suo primo autografo italiano. Poi un guizzo d'ironia. Champagne, dice Platini. Boniperti non perde la sua abituale parsimonia, tirando fuori una bottiglia di spumante astigiano, e poi rivolge uno sguardo torvo a Platini con il poco francese che conosce. Coupe-toi les cheveux, tagliati i capelli. Platini raccoglie l'assist. Che c'è? Ha paura che mi cadano? E Boniperti gli passa una seconda telefonata, l'avvocato. E qual è la sorpresa di Platini quando sente Agnelli, che un uomo di cui conosceva a malapena l'esistenza dai giornali, parlargli in un francese perfetto, come sempre farà nei 5 anni successivi. Non vedeva l'ora di poter parlare francese liberamente e non di affari con qualcuno. E quali sono le prime parole di Agnelli a Platini? Riguardano l'ossessione di sempre. Sappia, Michel, che noi vogliamo vincere la Coppa dei Campioni. Mentre lo spumante sta già scorrendo nei calici, arriva un'altra telefonata in attesa. Boniperti sobbalza quando scopre chi c'è dall'altra parte dell'apparecchio. A questo punto dovete sapere che in Francia esiste da anni una trasmissione radiofonica di grande successo, in onda sull'emittente Europe One, Europe One per dirla alla francese, che si chiama Telefono Rosso. Il conduttore è Eugène Saccomanot, uno dei migliori giornalisti sportivi del paese. La trasmissione funziona così: gli ascoltatori si improvvisano investigatori e segnalano notizie e indiscrezioni per possibili scoop. Se l'informazione corrisponde a verità, vincono un premio di 500 franchi. Quella mattina Saccomanot ha ricevuto la soffiata che innesca uno dei più grandi scoop della sua carriera. Un operatore dell'aeroporto di Lione l'ha avvisato di quel gruppetto di 3 persone che stava decollando intorno alle 8 verso Torino. Boniperti abbozza e poi passa la cornetta a Genestar, scoop confermato. E sarà proprio Europe One, nel giornale radio delle 19, a dare per prima la notizia in tutto il mondo. Dal 1 luglio 1982 Michel Platini sarà un giocatore della Juventus. La serata prosegue tra altri aneddoti leggendari raccontati più tardi dalla viva voce di Platini. Boniperti si offre di accompagnare i suoi amici francesi all'aeroporto di Caselle e chiede di poter guidare lui, con Platini seduto sul lato del passeggero. L'autista si accomoda sui sedili posteriori tra Genestar e Philippe Pia. Quest'ultimo, dopo qualche chilometro, si sporge verso Platini e con discrezione gli fa notare che l'autista porta alla cintura una magnifica pistola holster. Seduto davanti, sul lato del passeggero, il futuro numero 10 bianconero vorrebbe prendere un po' d'aria. Mi spiace Michel, ma non si possono abbassare i finestrini di una macchina blindata. Lo rassicura Boniperti prima di schiacciare di nuovo il pedale sull'acceleratore. Così arriva a Torino Michel Platini, pagato appena 250 milioni di lire, il famoso tozzo di pane, come da leggendaria battuta dell'avvocato Agnelli, ci occupò Michel, ci ha messo il caviale.
Diciamo che l'abbiamo preso per un pezzo di pane. Diciamo che ci abbiamo aggiunto molto caviale, ma se l'è meritato.
C'è da risolvere un'ultima questione, perché ormai i giornalisti hanno scoperto tutto. Alle 20 del 30 aprile 1982 Liam Brady entra in sede, i suoi dirigenti vuotano il sacco. Liam, ci spiace, a fine stagione ti venderemo. Siamo certi che giocherai con la nostra maglia le ultime tre giornate con la massima professionalità. E il destino si mette di traverso nella maniera più spettacolare. A un quarto d'ora dalla fine dell'ultima giornata di campionato, in una Catanzaro Juventus bloccata sullo 0-0, Liam Brady ha sul piede sinistro il calcio di rigore che può valere il 20° scudetto, quello della seconda stella. A Firenze avranno qualcosa da ridire, ma questa è decisamente un'altra storia. Senza rancore e senza veleno, portiere da una parte, pallone dall'altra. Così Brady toglie il disturbo, andrà alla Sampdoria. Così inizia un nuovo grande capitolo del romanzo bianconero.